io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Domani è l'8 marzo, ha ancora senso ricordare questa festa e possiamo dire che oggi le donne occupano posti di uguale responsabilità rispetto agli uomini? Benvenuti all'Ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci.
Non c'è salvezza senza la donna. Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna.
Allora il Papa appunto che parla dell'importanza della donna. Però giustamente io devo ricordare due uomini che sono con me dall'altra parte del vetro, ovvero Daniele Giorgi e Gianmarco Murruni. Allora però parliamo davvero dell'8 marzo. Ecco, per le donne, lo diciamo, accedere al mondo del lavoro è più difficile di quanto si pensasse negli ultimi anni, gli ultimi 20 anni, e il cosiddetto divario di genere nel lavoro sul fronte dei salari si è ridotto davvero poco. Questo lo dice l'ILO, che è l'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite che si occupa del mondo del lavoro. Proprio è stato sviluppato un indicatore ad hoc proprio per individuare meglio i disoccupati che desiderano lavorare. Ecco, il nuovo metodo, il problema è qui, dipinge un quadro della situazione delle donne nel mondo del lavoro molto più cupo rispetto al tasso di disoccupazione più comunemente usato. Ecco, i nuovi dati, dice l'ILO, mostrano che le donne incontrano ancora molte più difficoltà a trovare lavoro rispetto agli uomini, aggiungendo che nel mondo il 15% delle donne in età lavorativa vorrebbe lavorare, ma non riesce a farlo, contro il 10% degli uomini. E questo divario di genere è rimasto, in sostanza, purtroppo lo diciamo, invariato per 2 decenni. Ecco, l'importanza comunque delle donne la vediamo tutti i giorni e la vediamo anche in politica. Pensiamo che in Italia appunto abbiamo una Presidente del Consiglio donna e anche una leader dell'opposizione donna. E poi in Europa c'è la Presidente della Commissione europea e anche la Presidente del Parlamento europeo. Sono appunto 2 donne. Ma insomma, è reale questa maggiore influenza nel mondo della politica, oppure anche qua in sostanza abbiamo fatto pochi passi avanti? Ecco, ci risponde su questo Rosy Bindi.
Rispetto alla fase iniziale della Costituente abbiamo avuto nei vari periodi dei momenti di caduta rispetto, anche solo rispetto a quei numeri, non solo alla qualità, diciamo, ma rispetto anche ai numeri della fase costituente della Repubblica. Sicuramente oggi, con una Presidente del Consiglio donna, una Segretaria del Partito Democratico donna, una Presidente della Corte di Cassazione donna, qualche passo avanti è stato fatto. Personalmente la penso come la Presidente della Cassazione. La promozione dell'emancipazione delle donne sarà vera in politica come in tutti gli altri ambienti della nostra vita il giorno in cui una donna che ricopre una carica non farà più notizia, perché fin quando fa notizia vuol dire che è una rondine che non necessariamente fa primavera.
Ma questo che cosa significa? Che ancora c'è un maschilismo imperante nella classe politica italiana, e soprattutto questo, secondo lei, a che cosa è dovuto?
Ma guardi, se noi osserviamo la piramide in qualunque settore della vita sociale, politica, nelle imprese, nelle varie professioni, se osserviamo la piramide, la base vede ormai una percentuale di donne dominanti in tutte le professioni. Man mano che la piramide cresce e si assottiglia, vediamo progressivamente scomparire le donne e apparire sempre in maniera crescente le responsabilità maschili. Io credo che il problema centrale sia il rapporto con il potere. laddove c'è più potere, gli uomini continuano ad essere predominanti rispetto alle donne. Lo si vede anche in alcune professioni che si caratterizzano appunto per esercitare un maggior potere all'interno della società. Pensiamo alla professione medica, pensiamo alla stessa magistratura, figuriamoci la vita politica. Laddove c'è più potere e più aumenta il potere, più si assottiglia la presenza femminile. Questo significa una cosa molto semplice, che storicamente si è consolidato un rapporto tra il potere e l'identità maschile, sostanzialmente. Il potere è in qualche modo maschile. E quindi questo percorso è un percorso storico che richiede un impegno vero da parte di una società, richiede un impegno da parte degli uomini, che devono capire che ormai non tutto lo spazio è loro, richiede un impegno da parte delle donne, le quali devono accettare una regola del potere, che è la competizione. Se noi guardiamo le due donne che in questo momento ricoprono figure e responsabilità apicali, ci accorgiamo che sono due donne che hanno accettato la regola della competizione.
Certo.
L'ha accettata la Meloni all'interno del suo campo politico, del suo partito, la stessa cosa l'ha fatta la Elis Lein in queste primarie, evidentemente.
Noi cambiamo per un attimo ottica e guardiamo un luogo che la nostra società spesso dimentica, il carcere. Ecco, lo scorso anno le donne nei penitenziari italiani erano circa 2002, pari circa al 4% della popolazione detenuta totale. Ecco, però se osserviamo l'andamento del dato percentuale negli ultimi 30 anni, vediamo che le variazioni più significative sono avvenute nel corso degli anni 90, arrivando a superare il 5% tra il 91 e il 93, per poi scendere al 3,8% nel 98. E appunto, negli ultimi due decenni siamo sempre stati intorno a una percentuale del 4%. Ecco, noi abbiamo in linea Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Buon pomeriggio, Marietti.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Senta, guardando questi dati, non va male.
Non va male la presenza femminile in carcere, è una presenza residuale, lo è da tanto tempo, anche quelle oscillazioni che lei ha citato su numeri così piccoli sono poco interpretabili, basta che ci sono 20 donne di più che sale di un punto percentuale, quindi sono stabili, diciamo, nel tempo ma anche nello spazio, perché poi se andiamo a guardare l'intero mondo, più o meno noi siamo un po' sotto la media mondiale è 6,9% di donne sul totale della popolazione detenuta in ogni paese, però appunto diciamo che ovunque la domanda che rimane è: ma perché le donne delinquono così meno degli uomini?
E questo ce lo dica lei.
Questo è una domanda alla quale io credo che la risposta ancora nessuno l'ha trovata, ma soprattutto credo che non abbia una risposta univoca, sia abbia una risposta complessa. Ognuno ha spiegato un pezzettino, per esempio, cioè, fin dall'Ottocento, quando Lombroso diceva che per come era fatto il nostro cranio non eravamo capaci neanche di fare i reati seri, fino poi a interpretazioni che legavano questa scarsa criminalità femminile nel fatto che la donna era meno emancipata dell'uomo e quindi viveva in un contesto più familiare meno esposta. Però poi si è visto che con l'emancipazione della donna, o in paesi come in Scandinavia dove c'è un welfare femminile molto potente, eccetera, poi in realtà le percentuali non salgono, quindi non torna neanche quello.
Senta Marietti, una cosa, è possibile essere madre e moglie, diciamo, in carcere?
Si fa molta fatica, ma si fa fatica pure ad essere padri e mariti, Certo. Ora non diciamo...
Sì, è chiaro.
Stare in carcere non è una bella cosa, dopodiché che l'istituzione dovrebbe cercare... di mantenere, consolidare di più i legami fra dentro e fuori, dove per fuori intendo tante cose, tra cui ovviamente gli affetti, non certo. solo gli affetti, intendo pure il mondo imprenditoriale, certo, la scuola, certo. intendo tante cose, perché il carcere ha bisogni di tanti tipi, ma ha anche bisogni affettivi e relazionali con la certo. famiglia, quindi ecco, questo sì, è vero, bisognerebbe aiutarle di più queste persone.
Senta Marietti, giusto per chiudere, sono pochissimi casi ormai di donne che vivono con i propri figli in carcere?
Sì, oggi sono 17 i bambini in carcere, sono calati drasticamente quando è cominciata la pandemia, perché la magistratura ha visto il pericolo e quindi ha lavorato sui singoli fascicoli per portarli fuori. Quindi non stiamo a pensare troppo a cambiamenti normativi che pure ci sono stati negli anni e non hanno prodotto chissà quale risultato. Pensiamo a darci da fare, rimboccarci le maniche e tirare fuori queste donne.
E speriamo che questo davvero avvenga presto. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, che tra l'altro proprio domani per l'8 marzo presenterà un'indagine proprio su questo tema. Buon pomeriggio Marietti.
A lei, arrivederci.
Allora, noi prima parlavamo delle donne che lavorano con i dati che vi abbiamo dato in apertura. Pensate che secondo l'Istat una mamma su 9 non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli, anche di uno solo. La percentuale è dell'11,1% contro una media europea del 3,7. Ecco, le cosiddette caregiver, cioè coloro che danno assistenza a genitori o altri congiunti, pensate, sono 2.827.000, e proprio con uno squilibrio piuttosto importante tra il sesso maschile e quello femminile. Ecco, la responsabilità della cura grava sul 9,4% delle donne tra i 18 e i 64 anni e sul 5,9% degli uomini di pari età, dunque circa quasi la metà. Ecco, allora, Stefania Brancacci è un'imprenditrice e vicepresidente dell'UCID, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti.
Io definirei prima di tutto la parola imprenditrice, è una parola un po' usata. E l'imprenditorialità è una sorta di genio, no? Quindi più che parlare di imprenditoria, scendiamo un po' di livello, che forse è il più difficile, parliamo di anche o di manager o di lavoro. Vogliamo parlare di una donna che lavora? Perché la donna imprenditrice è, io dico che è un vocabolo un po' uso e abusato, non so se mi spiego, vuole dire tutto e niente. Perché è difficile anche per la cassiera, una cassiera che la domenica, la vigilia di Natale, è al suo posto a battere i prezzi, non so se mi spiego, ed è una donna, ed ha per esempio alle spalle una famiglia o dei figli, siamo alla vigilia di Natale, è una donna che lavora. Quindi oggi, ma come lo è stato ieri e come lo è stato tanto tempo fa, è il lavoro che è difficile per la donna. È come una società che fosse contraria al lavoro della donna, invece necessarissimo allo sviluppo del nostro paese. Questo che non abbiamo capito.
Ma allora che cosa ci vuole? Perché insomma, di donne che hanno fatto carriera ce ne sono tante.
Abbiamo raggiunto la parità, è vera. Abbiamo il presidente di Corte di Cassazione, noi abbiamo autiste, abbiamo pilote di aerei, abbiamo la Cristoforetti che è andata in cielo. Quindi abbiamo raggiunto veramente la parità, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Allora questa sorta di educazione che dovremmo fare, forse prima della certificazione, ecco, allora un passo prima è una sorta di educazione, di crescita all'interno di qualunque ambito lavorativo, dove la donna che decidesse, perché c'è anche chi non vuole affrontare i figli, la famiglia, e questo è un segnale orribile della denatalità che noi abbiamo, perché le ragazze sanno la difficoltà a cui vanno incontro. E quindi questa enorme è tutto e solamente sulle nostre spalle. Non servono i bonus bebè, non servono naturalmente, non solo il bonus o gli asili nido, o le altre cose così, diciamo, per esempio la cosa più difficile è capire quanto sia difficile per la donna proprio, cioè una sorta di buona pratica, non so, di modello, come devo dire, di sostenibilità, ma sostenibilità vera alla carriera della donna.
Insomma, ma è una questione solo di leggi, ma anche culturale.
Culturale. Le leggi ci stiamo arrivando, ma non sono sterile da sola, non riusciamo non sono sufficienti, non so se mi spiego, non sono sufficienti, è come se dovessimo rivedere un codice deontologico, non so se mi spiego, dove noi dovremmo riuscire a capire se la donna decide, quando decide di mettere su famiglia, con la maternità, io dico più che mettere su famiglia, proprio con la maternità, riuscire a capire quanto è difficile, quanto ha bisogno di essere sostenuta, quanto bisogna assicurare, tranquillizzare la donna nella continuità della sua carriera. Quelle donne che vogliono diventare madri quando poi decidessero anche di avere un bambino, non so se mi spiego, appunto la flessibilità degli orari, ecco, tutto questo non lo fa una legge, ma lo fa una sorta di codice d'onore che dovremmo avere noi, dovremmo imparare ad avere, di rispetto per la donna che lavora.
Dunque, la donna che lavora, però appunto Brancaccio, avete sentito, parlava della cura che appunto grava più di tutto sulle donne. E allora un altro po' di dati, giusto per confondervi l'idea, ecco, la quota di donne tra i 18 e i 64 anni con figli sotto i 15 anni costrette a cambiare aspetti o modalità di lavoro per riuscire appunto a seguire gli impegni familiari è del 38,3%, per i padri invece nemmeno il 12%. Ecco, le donne sacrificano proprio il proprio lavoro, il tribo dunque, rispetto ai compagni. E su questo, sulla cura, torna ancora Rosy Bindi.
Una donna oggi dovrebbe, perché non è scontato che sia così, io non ho mai angelicato le donne, nel senso che noi siamo esseri con l'anima e col corpo, viviamo nella storia, abbiamo i nostri difetti e i nostri pregi. Però sicuramente il patrimonio storico che portiamo è quello della cura, e io credo che oggi la politica debba essere cura prevalentemente, cura dei beni comuni. Il potere dovrebbe essere questo, l'esercizio del potere, che nel Vangelo significa servizio. Chi di voi sia il più grande, vuole essere il più grande, sia colui che serve. Ecco, io penso che le donne dovrebbero, proprio per il loro patrimonio storico che le ha viste relegate, costrette quasi alla cura, no? In qualche modo per l'ambito familiare, per il tipo di professioni che hanno svolto prevalentemente nel tempo. Ecco, dovrebbero portare nella politica ciò che è l'essenza della politica, che è appunto il prendersi cura delle persone, della comunità e dei beni comuni.
Noi abbiamo parlato finora veramente, scusate, di lavoro, di molto di lavoro, e le donne fanno pure i medici. Ecco. Pensate che le donne sotto i 70 anni, quindi potenzialmente in servizio, sono quasi il 51%. Ma noi dobbiamo dire che nonostante ciò le operatrici sanitarie femminili, e questo ce lo rileva l'OCSE, sono sottorappresentate nelle occupazioni più qualificate, come nella chirurgia. Ecco, l'analisi dei numeri, per esempio, di altri paesi come Francia e Canada suggerisce che appunto la percentuale di dottoresse tende a essere maggiore nella medicina generale che in occupazioni, diciamo, in specializzazioni più remunerative e più specializzate. Allora, noi abbiamo in linea la professoressa Maria Nincheri, vicepresidente dell'Associazione Medici Cattolici. Buon pomeriggio, professoressa.
Sì, buonasera, sono Nincheri Kunz.
Ah, ho capito, ha il doppio cognome.
No, è mio marito.
Ah, è suo marito, benissimo.
Sì, sì, sì.
Senta, allora...
Buonasera.
Succede. Senta, allora, una cosa. Oggi quanto è difficile essere primario?
Ma io direi che almeno nella mia disciplina è quasi impossibile.
Lei, scusi, qual è la sua disciplina? Tanto per
io ho fatto il chirurgo,
okay.
Ho tre specializzazioni, chirurgia generale, chirurgia vascolare e chirurgia toracica. Mm. Diciamo che io sto scrivendo un libro che in titolo ho sputato sangue,
certo.
Perché è vero, è quello che mi disse all'inizio della mia carriera un collega con cui ho fatto una specializzazione, che poi è diventato direttore di clinica, e mi disse: accidenti, entri in ospedale, ti faranno sputare sangue. È stato vero.
E così è venuto.
È stato vero, guardi, per tanti motivi. Innanzitutto io quando sono entrata avevo la primogenita di 3 mesi e mi hanno fatto fare le guardie un giorno sì e un giorno no. Per entrare in sala operatoria dovevo rimanere dopo la notte, volontariamente, e la mattina del pomeriggio in cui facevo la guardia. E poi i maschietti, veramente, devo dire, erano tutti coalizzati contro di me a cercare di far loro gli interventi. Addirittura mi venivano in altre sedi fatti degli scherzi sul tavolo operatorio, magari cose anche pericolose. Quindi io 50 anni fa ero sola alle specializzazioni, nelle sale operatorie, ai congressi, però io ho avuto costanza e tenacia perché mi piaceva proprio la chirurgia, non ho voluto, diciamo, rinunciare a questa passione, e mentre lasciavo indietro anche dei maschietti esausti, oltre che le donne che poi sparivano, ma i maschietti, perché i maschietti hanno anche l'orgoglio da difendere,
certo.
E siccome la chirurgia è un ambiente che richiede anche durezza, fermezza, costanza, ma ci sono anche tante ingiustizie e gli uomini non le sopportano.
E allora, senta, proprio sì. Per parlare di questo, le donne, secondo lei, che cosa possono dare di più in medicina?
In medicina assolutamente. L'uomo, dal punto di vista, diciamo, dell'espressione con il paziente, sì, è corretto, responsabile, anche nella comunicazione della diagnosi e della terapia. Però noi ci allarghiamo un po', nel senso che alla comprensione del paziente, anche alla vicinanza, all'attenzione del paziente come persona, abbiamo certamente più delicatezza. Cerchiamo di lasciare sempre una speranza. Nella mia disciplina tanti pazienti hanno subito la diagnosi di tumore, però ho visto anche gente buttarsi dai pozzi delle scale di certe divisioni perché magari la notizia veniva data freddamente, stringata. Bisogna avvicinarsi con delicatezza, lasciare sempre una speranza. E poi ci sono i bambini. Per trattare i bambini bisogna essere molto delicati, perché la sofferenza dei bambini è molto difficile da accentare, più che altro psicologicamente, perché magari fisicamente il dolore viene debellato oggigiorno, soprattutto con le terapie di oggigiorno.
Certo.
E poi anche nella scelta delle terapie. Nella scelta delle terapie si può fare magari dei protocolli passando per diverse strade, ottenendo, diciamo, lo stesso fine. Ecco, certe delicatezze forse sono più insite nella donna, che è abituata a far soffrire meno i bambini, ma in genere tutti i pazienti.
Ecco, l'aspetto umano è fondamentale nella professione medica. Evidentemente le donne riescono ad essere, diciamo, su questo più presente. Allora io ringrazio la professoressa Maria Nincheri Kunz, vicepresidente dell'Associazione Medici Cattolici. Buon pomeriggio, professoressa.
Arrivederci.
Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, perché noi abbiamo parlato appunto dell'8 marzo, abbiamo parlato di tutte le difficoltà che le donne hanno nel mondo del lavoro, ma anche in politica. Abbiamo parlato per esempio delle donne che purtroppo sono costrette dietro delle sbarre, in carcere, sono poche, ma speriamo che siano sempre di meno. E infine abbiamo parlato appunto della professione medica, sono tante le donne medico sono di più degli uomini, però hanno anche là più difficoltà a fare carriera. Questo è un dato di fatto, però ci ha detto adesso la professoressa Maria Nincheri Kunz che in sostanza hanno un approccio umano, diciamo, più diretto con il paziente, e questo sappiamo nella cura di tante malattie è fondamentale. Io mi fermo qua, vi lascio con una canzone, Voice of Truth di Casting Crown.